Parliamo di Bossi Fini, oggi tutti quanti ne parlano, anche coloro che non ci badavano più di tanto fino all'altro giorno, soprattutto quei governanti che non hanno mai pensato che fosse da abrogare, ma a quanto pare in un'intervista della scorsa settimana il primo ministro Enrico Letta avrebbe addirittura dichiarato in un'intervista rilasciata a Repubblica: come uomo e come politico io la abolirei, ma ovviamente c'è una maggioranza che non me lo permette. Insomma, si salva la coscienza e al tempo stesso non fa assolutamente nulla. Una bella mossa da perfetto democristiano, però in tanti in questi giorni si stanno chiedendo: ma come funziona davvero il reato di immigrazione clandestina? Come funziona, come incide sulle vite? Ecco, vogliamo capirlo e lo capiamo con Gianluca Vitale, un avvocato da sempre in prima fila sul fronte dell'antirazzismo, uno che quando costruirono i primi CIE, che allora si chiamavano CPT, era davanti a questi CPT per raccontare agli antirazzisti che volevano capirci di più che cosa sarebbe successo quando questi lager della democrazia sarebbero stati aperti. Buongiorno Gianluca.
Buongiorno e ciao a tutte e a tutti.
Ecco, prova un po' a spiegarci, in maniera che lo possiamo capire un po' tutti, come funziona la Bossi Fini.
Sì, intanto una cosa che dico sempre, a me piace chiamarla Turco Napolitano Bossi Fini. Tu parlavi dei CPT iniziali, ricordiamoci che i CPT, allora Centri di Permanenza Temporanea, furono inventati proprio dalla Turco Napolitano nel 98, entrarono in vigore uno o due anni dopo. Sostanzialmente questa legge sull'immigrazione ha diciamo tre pilastri: come si entra, come si vive e come si viene allontanati. Ovviamente la Bossi Fini, la modifica della Bossi Fini del 2002 e le modifiche dei pacchetti sicurezza della fine degli anni 2010 hanno peggiorato questa normativa, ma l'impianto resta sostanzialmente quello, soprattutto per quello che riguarda gli ostacoli all'ingresso. E parlo di ostacoli non perché, più che di modalità di ingresso, bisogna proprio parlare di ostacoli all'ingresso. C'è un'aspirazione a governare i flussi migratori, ci sono delle quote che il governo può, non è obbligato, ma può stabilire di anno in anno, cioè di anno in anno può dire quante persone possono entrare in Italia, e sempre di più indicando le tipologie di lavoro che queste persone verranno a fare, secondo un meccanismo che è quello inventato in realtà nel 1989 dalla legge Martelli, cioè un incontro planetario fra domanda e offerta di lavoro. Il datore di lavoro in Italia per qualche oscuro motivo decide, quando c'è un decreto flussi, di assumere una persona che sta all'estero, che non conosce, che non sta lavorando per lui, che non potrà neanche quindi fare un periodo di prova, per fare un esempio. Quindi manda questa domanda sapendo che la risposta gli arriverà dopo diversi mesi. Se la risposta sarà positiva, questa persona potrà entrare in Italia finalmente con un visto d'ingresso che deve necessariamente prendere nel suo paese, quindi lui deve essere effettivamente ad un certo punto trovarsi all'estero, e deve iniziare soprattutto a fare quel lavoro per cui è stato assunto. Solo dopo un certo periodo di tempo, che va al buon senso, potrà eventualmente cambiare lavoro. Cosa significa questa normativa in concreto? Che è tutta una presa in giro, è tutto fittizio. Credo il 99% delle domande di ingresso con i decreti flussi riguardano persone che sono già in Italia, che nel migliore dei casi lavorano in nero con un datore di lavoro di buona volontà che non li sta sfruttando, nella gran parte dei casi lavorano in nero per un datore di lavoro che li sfrutta e li sfrutterà, perché gli dirà: se tu vuoi che io porti avanti questa pratica mi devi fare gli straordinari senza essere pagato, oppure non sarai proprio pagato neanche per l'ora normale di lavoro, lavorerai di più, lavorerai la domenica, eccetera eccetera eccetera, accetterai qualunque condizione di lavoro. In molti casi costringere persone che sono già in Italia, che però per loro sfortuna non hanno un lavoro in quel momento, a comprare un datore di lavoro con cifre che vanno 2, 3, 4, 5 mila euro, ingrassando con questo sistema quel mercato squallido che di sfruttamento dei lavoratori migranti. Questo sostanzialmente è il meccanismo. C'era un meccanismo che è stato abrogato, era previsto nel Turco Napolitano, in realtà ha funzionato solo per alcuni anni perché poi è stato modificato dalla Bossi-Fini, che prevedeva l'ingresso per ricerca di lavoro, il cosiddetto sponsor. Questo è stato abrogato, il meccanismo era: io non ho già un lavoro, io vengo con qualcuno che mi ospiterà e che garantirà per me per cercare un lavoro. Questo è un ingresso realistico, ovviamente essendo una modalità di ingresso realistico è stata poi abrogata. Secondo pilastro, come si resta, quindi diritti e doveri dello straniero, sempre più legato al rapporto di lavoro, quindi il migrante è forza lavoro, il migrante è solamente braccia, quindi la possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno è sempre più legata al mantenimento di un posto di lavoro e quindi ancora di più condizione di sfruttamento, condizione di ricattabilità dei lavoratori migranti. Il terzo pilastro, come si viene allontanati, sostanzialmente sempre di più con la Bossi-Fini, in parte con la Turco-Napolitano, devo dire relativamente, perché la Turco-Napolitano prevedeva molte di più possibilità di espulsione con invito ad andarsene. La Bossi-Fini dice sostanzialmente tutti devono essere accompagnati subito, quindi presi e portati nel loro paese, se questo non è possibile tutti devono finire nei CIE, con una mitigazione a seguito della cosiddetta direttiva rimpatri che ha portato ad aumentare, ma poi nella prassi non così significativamente, i numeri di persone che ricevono il decreto di espulsione ma non vengono fisicamente private della libertà personale, non finiscono nei CIE. Mi chiedevi, per completare il quadro, del reato di immigrazione clandestino. Il reato di immigrazione clandestina è sostanzialmente una mossa pubblicitaria. Non ha grandissime ricadute pratiche, non è sicuramente questa è sicuramente l'ottica, ma non è neanche funzionale per chi vuole ostacolare i flussi migratori, perché non serve assolutamente a nulla in quel senso. Peggiora le condizioni di vita del migrante? Sì, le peggiora sicuramente, perché porta con sé, visto che il migrante è irregolare, commette un reato per il solo fatto di esistere, un reato contravvenzionale punito solo con una sanzione pecuniaria che nessuno ovviamente pagherà, perché non si vede perché debba pagarla.
Perché se non sbaglio non è oblazionabile, ossia non cancella il reato.
Non è neanche oblazionabile, è uno dei, forse l'unico reato che prevede solo pena pecuniaria, ma non è oblazionabile. Oblazionabile significa prima del processo io pago una percentuale di quella che è la pena stabilita, e non è oblazionabile proprio perché si dice noi siamo duri e puri, quindi non possono neanche finire il processo prima. La sanzione è spropositata, sono 5.000 euro, nessuno le pagherà. E in realtà, dicevo, peggiora le condizioni di vita del migrante, perché visto che lui commette un reato per il solo fatto di esistere, allora se si rivolge, se viene fermato, individuato da un pubblico ufficiale, il pubblico ufficiale avrebbe l'obbligo di denunciarlo se viene a sapere che lui è irregolare, sicuramente ha dei costi altissimi, perché stabilire questi processi significa per ognuno di questi processi, che non servono sostanzialmente a nulla, anzi non servono assolutamente a nulla, noi abbiamo un giudice di pace che deve tenere l'udienza, un cancelliere che deve presenziare all'udienza, un difensore, i pubblici ufficiali. Chi contesta il reato è testimone, quindi deve andare dal giudice di pace a testimoniare. Gli interpreti se lo straniero si presenta, insomma, dei costi enormi, totalmente inutili, dei soldi buttati assolutamente via per cosa? Per una mossa pubblicitaria, come dicevo prima, per poter dire noi abbiamo il reato di immigrazione clandestina.
Quindi anche chi dichiara oggi che lo cancellerebbe, in realtà è una piccola foglia di fico depositata in un senso o nell'altro su una legge che ha ben altre funzioni.
Assolutamente, io sono sicuramente convinto che, certo, a livello mediatico è significativo il reato di immigrazione clandestina, a livello pratico i problemi che questa normativa pone ai migranti sono sicuramente altri, dai tempi di trattenimento assurdi alle condizioni di trattenimento, all'impossibilità di entrare regolarmente. Di fatto pensiamo che ormai è un sacco di tempo che non c'è un decreto flussi, quindi le frontiere sono sostanzialmente bloccate, al fatto che se perdi un lavoro tu sei costretto a trovarne subito uno a qualunque condizione, insomma, è tutt'altro, sono tutt'altri i problemi che questa norma che questa normativa impone.
Ecco, ma si potrebbe dire che la Bossi-Fini è una sorta di fabbrica di clandestini, che i clandestini è proprio quello che serve, no? Servono lavoratori clandestini, servono lavoratori senza diritti, ricattabili, e quindi la Bossi-Fini, turco napoletano Bossi-Fini, di fatto li fabbrica.
Sostanzialmente sì. Proprio perché in primo luogo non è in grado di fermare i flussi migratori, e in questo momento parliamo prevalentemente di flussi per motivi economici, altro sono poi ovviamente le persone che scappano dalle zone di conflitto, non è in grado di fermarli perché i flussi non si fermano sicuramente con una normativa interna e quindi continua a arrivare gente clandestinamente la gran parte. Attenzione, perché la gran parte delle persone che arrivano in Italia non arrivano coi barconi, ma arrivano con un visto turistico, con dei normali viaggi che non gli consentirebbero di stabilirsi in Italia per cercare un lavoro e per trovare un lavoro, e poi si fermano qua e diventano irregolari. Così come moltissima gente che aveva una condizione di regolarità la perde proprio perché magari perde il lavoro, e purtroppo questo periodo di crisi economica è caratterizzato anche da fenomeni di questo genere, perde il lavoro, perde il permesso di soggiorno, diventa clandestina. Quindi in realtà produce clandestinità, e quindi è vero, è assolutamente vero, è funzionale forse ad una certa concezione del mercato del lavoro, ed è anche in qualche modo sperimentale, è anche un aiuto, perché avere una sacca di lavoratori altamente ricattabili in nero sicuramente ti consente di agire per erodere i diritti di tutti i lavoratori.
Beh, indubbiamente quello che nei fatti è accaduto negli ultimi anni, possiamo dirlo tranquillamente, i diritti di tutti i lavoratori sono stati in qualche modo tritati, eliminati, erosi, usando come modello la condizione migrante, cercando di soffiare sul fuoco della guerra tra poveri. Torniamo un po' ai meccanismi concreti. Sostanzialmente i decreti flussi, che se non sbaglio dovrebbero essere fatti una volta l'anno, ma negli ultimi anni sono stati fatti soltanto molto di rado, sono una sorta di sanatoria mascherata.
Sì, come dicevo prima, la grandissima parte delle persone che fanno il decreto flussi vivono già in Italia. È significativo un dato: negli ultimi decreti flussi la quota percentualmente maggiore, si arriva se non sbaglio a circa il 50%, delle possibilità di ingresso, dei numeri di persone che possono entrare, entrano per lavoro domestico di assistenza alla persona, con i cosiddetti colf o badanti. È evidente che se il rapporto di lavoro è genuino, quindi se io sto assumendo un lavoratore domestico o una persona che dovrà assistere i miei parenti, anziani, malati, non assumo una persona che non conosco e che sta a decine di migliaia di chilometri di distanza, ma assumo una persona che sta già lavorando da me, e quindi assumo una persona che è già irregolarmente o clandestinamente presente in Italia. Addirittura in alcune occasioni questa foglia di fico è ingenuamente stata rimossa dagli stessi ministri. Ricordo un decreto flussi del governo Prodi, il ministro Amato dell'Interno disse: abbiamo fatto la sanatoria ops, abbiamo fatto il decreto flussi, ma sappiamo che comunque quasi tutti sono già in Italia. Qual è il problema? Quasi tutti sono già in Italia, ma visto che si basa tutto su una finzione, ad un certo punto questi quasi tutti dovranno necessariamente uscire, almeno per chi riuscirà a portare in fondo la pratica con successo, dovrà uscire, perché dovrà rientrare con il suo visto d'ingresso.
Quindi rischia di essere acchiappato alla frontiera mentre esce, lungo il viaggio, quindi di perdere tutto quello per cui aveva lavorato in tanti anni.
Rischia sicuramente durante tutta la procedura, e ripeto, la procedura non parliamo di settimane, ma parliamo di mesi se non di anni. a ulteriore dimostrazione dell'assurdità di questo sistema. Io devo assumere una persona che assiste i miei genitori con l'Alzheimer, per fare un esempio, e mi metto comodo, chiedo di assumerla sapendo che magari arriverà dopo un anno e mezzo, ma i miei genitori non hanno problemi ad aspettare un anno e mezzo, tanto l'Alzheimer aspetta. Nel frattempo sono esposti a tutti i rischi cui è esposto un migrante irregolare, in qualunque momento può essere fermato ed espulso. Faccio un esempio di qualche anno fa, un caso che avevo seguito: una ragazza dell'est lavora come badante, sta accompagnando la persona che assiste a fare la spesa. Questa persona, l'anziana signora, viene investita sulle strisce. Lei incautamente chiama i soccorsi e si ferma ad aspettarli. Essendo irregolare, lei finisce al CIE. Una recente modifica, che dipende da una normativa europea, dalla direttiva rimpatri, ha previsto, e questo è uno dei pochi miglioramenti degli ultimi anni, ha previsto che se la persona sta uscendo non può essere espulsa in uscita, può essere espulsa però fino a 5 minuti prima. Sono sul pullman che sta andando all'aeroporto, posso essere espulso. Sono sull'aeroporto con il biglietto in tasca, si può discutere che io non possa, si può sostenere che io non posso essere espulso. Ma per tutto il resto della procedura, quindi un anno e mezzo, quello che sia, in qualunque momento rischia di saltare tutto se vengo fermato e rimandato nel mio paese.
Ecco, invece per quello che riguarda le espulsioni vere e proprie, quelle che passano attraverso i centri di identificazione ed espulsione, abbiamo visto una sconfitta sostanziale delle politiche di espulsione negli ultimi anni. Erano stati annunciati nuovi CIE che non sono mai stati costruiti perché non hanno mai trovato i soldi, e soprattutto perché molte amministrazioni, magari leghiste o del PDL, hanno negato il permesso a costruirli sui propri territori. E contemporaneamente le continue rivolte che hanno scosso, e ancora in questi giorni stanno scuotendo, i CIE di tutta la penisola, hanno portato di fatto alla chiusura di alcuni e alla sensibile riduzione di posti di altri. Quindi si tratta forse soltanto più di uno spauracchio?
Ma ovviamente quello dei CIE è uno dei problemi maggiori, in realtà, e resta uno dei problemi maggiori perché tocca direttamente la vita, la libertà personale. I CIE erano e restano dei non luoghi, dei luoghi di annientamento della personalità, dei luoghi molto peggiori delle carceri, perché in carcere intanto io ci sto perché ho commesso un reato, nel CIE non ci sto perché ho commesso un reato, ma soprattutto in carcere io ho delle regole e una prospettiva, che sia pure il fine pena, che sia pure qualunque cosa, o dei benefici, delle possibilità, insomma, ho una vita in qualche modo che è strutturata in maniera pessima, destituzione totale, ma è strutturata. Questo non avviene nei CIE, perché nei CIE io ci entro oggi, potrei starci 15 giorni, potrei starci 6 mesi, potrei starci un anno e mezzo. Nel frattempo non devo fare altro che aspettare qualcosa che forse succederà, forse non succederà. In una condizione in cui, ovviamente, mentre in carcere la pena ha una finalità rieducativa, dice anche la nostra Costituzione, in carcere quindi necessariamente devono essere strutturate delle, non lo so, sia dal corso di formazione professionale alla scuola piuttosto che alla cucina, eccetera. Al CIE no, perché non è quella la finalità. Io sono parcheggiato, sono annullato come persona e sono parcheggiato in attesa che si riesca a espellermi. In realtà molto spesso i CIE hanno una funzione anche punitiva, di fatto, nel senso le persone finiscono nel CIE perché sono uscite dal carcere, quindi, e vengono parcheggiate lì. C'è uno dei problemi più grossi, dicevo, è quello che io non so che fine farò e quando farò eventualmente questa fine. Tutto è nelle mani della polizia, degli uffici immigrazione. Vi faccio un esempio: l'altro giorno ho fatto il trattenimento è un momento di privazione della libertà personale, quindi deve rispondere ai requisiti della Costituzione. Quindi ci deve essere un giudice che, malauguratamente, è stato individuato nel giudice di pace, non a caso, credo, che convalida il trattenimento e che periodicamente, all'inizio ogni mese, da un certo punto in poi ogni due mesi, deve prorogare il trattenimento, deve dire sì, ci sono ancora degli ostacoli a rimpatriarti, quindi io dico che puoi ancora stare qua. Ripeto, il CIE non ha formalmente funzione punitiva, ma ha solamente una funzione di consentire l'esecuzione dell'espulsione, quindi la rimozione degli ostacoli, che sono l'identificazione del soggetto, il fatto che non ha documenti, quindi le autorità del suo paese devono fornire un documento di viaggio, o banalmente la mancanza del vettore. Ovviamente però, se quella è la finalità, la persona non può essere tenuta a tempo indefinito senza tentare di rimuovere questi ostacoli. Bene, la settimana scorsa ho fatto un'udienza di proroga di un trattenimento. L'identificazione di quella persona e quindi il rilascio di un documento valido per rimpatriarlo era stata chiesta dopo una ventina di giorni dall'inizio del trattenimento. Cosa significa? Che i primi 20 giorni di privazione della libertà personale in quel non luogo sono stati regalati a questa persona, perché il senso vorrebbe che se la finalità è eseguire, tu fin da subito stai privando una persona della libertà personale, fin da subito devi fare tutto quanto possibile per espellerla. Questo non è stato fatto, ovviamente il giudice di pace ha detto va tutto bene, quindi proroghiamo, questa persona può continuare a stare qui.
Questo avviene di due mesi in due mesi, giusto? Quindi uno quando entra dentro il CIE alla convalida gli dicono adesso ci starai per due mesi,
sì, se dopo due un mesi, mese da un certo punto in poi due mesi.
E quindi tu praticamente sei sempre lì che aspetti la scadenza di questi due mesi, vieni condotto dal giudice di pace, il quale decide la proroga e può deciderla fino a un anno e mezzo. Questo è...
Attenzione, addirittura, nonostante la Cassazione sia ormai assolutamente consolidata nel dire anche la proroga è un'udienza, quindi l'interessato deve essere condotto davanti al giudice, ecco, a Torino questo non avviene. Non avviene perché potrebbe avere dei costi, non avviene perché è noioso, non avviene perché in realtà io devo solo fare il notaio, devo solo mettere una firma. Quindi ad un certo punto periodicamente alla persona che è lì nella gabbia viene recapitato un foglio dove c'è scritto guarda che ieri il giudice ha detto che puoi stare un altro mese, che puoi stare altri due mesi qua. Lui non sa cos'è avvenuto, non sa perché, ma sa solo che tutto si rimanda per altri due mesi. Ecco, veniamo invece alla questione dell'altra tipologia di persone che arriva nel nostro paese, perché qui adesso abbiamo individuato la tipologia di persone che arriva per cercare un lavoro, è disponibile ad affrontare la clandestinità, accetta ed è ricattata tutte le condizioni che gli vengono poste, quantomeno accetta, è obbligata ad accettare. Poi negli ultimi anni abbiamo visto come tanti immigrati abbiano dato vita a lotte anche molto radicali, specialmente nel settore della logistica, che stanno cominciando a invertire la rotta. Ma l'altra categoria è quella dei rifugiati, dei profughi, di quelli che scappano da una guerra o da una situazione di persecuzione, quelli sui quali c'è stata una condanna della Corte Europea dei diritti dell'uomo proprio per la violazione nei loro confronti, quando nel 2008-2009 il governo Berlusconi decise la possibilità dei respingimenti di massa. Ecco, come funziona tutto questo? Come funziona e come dovrebbe funzionare? Nel senso, l'Italia ovviamente aderisce a tutte le convenzioni internazionali in materia di diritti umani e anche alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati, il che significa che ha un obbligo di accogliere coloro i quali scappano, di consentirgli l'accesso alla procedura di asilo, quindi di fargli fare domande di riconoscimento dello status di rifugiato, di esaminare queste domande e eventualmente di decidere su una forma di protezione o meno. Questo è quello che ovviamente i respingimenti in mare, che ultimamente, proprio in questi giorni, mi sembra che sostanzialmente vengono nuovamente proposti con forza, tutto, i respingimenti in mare vanno contro tutto ciò. Perché cosa significa l'obbligo di accoglienza? Nel momento in cui una persona scappa da una guerra o da una persecuzione e si sta dirigendo nel mio paese, io ho uno, un obbligo di soccorrerlo in mare, due, l'obbligo di consentirgli di fare domanda di riconoscimento dello status di rifugiato di asilo politico, il che significa che io non posso rimandarlo indietro semplicemente, ma non posso neanche impedirgli di partire. La politica europea sostanzialmente anche, in realtà è una politica assolutamente finta e ipocrita, cioè noi siamo il faro di civiltà, l'Europa è il continente dei diritti umani, il mondo occidentale è il mondo dei diritti umani, tanto che possiamo anche bombardare un paese perché in questo paese non vengono rispettati i diritti umani, quindi uccidere quelle persone che non hanno quei diritti per fargli riconoscere quei diritti, ma nel contempo non siamo disponibili a accogliere queste persone, tanto che addirittura adesso, ma è questo sostanzialmente quello che dicono ad Alfano tutti gli altri, diciamo non bisogna neanche farli arrivare, quindi che restino pure in Somalia, in Eritrea o al limite dalla Somalia vanno in Kenya, dov'è il problema? Possono tranquillamente rifugiarsi in Kenya, non c'è bisogno che vengano fino a qua. Se poi malauguratamente non riusciamo a intercettarli prima, quindi non muoiono nel deserto, non raggiungono un altro paese, non chiedono asilo in un altro paese e riescono malauguratamente a raggiungere le coste italiane e europee, a quel punto siamo costretti a non chiudere più gli occhi, a accorgerci della loro esistenza e quindi a accettare la loro domanda di asilo, con esiti poi che possono essere più vari, sia da paese a paese. La Grecia ha una percentuale di riconoscimenti bassissimi, bassissima di protezione, tanto che è stata condannata anche diverse volte, l'Italia ha una percentuale un po' più alta, ma ad esempio mentre a Roma anche i giudici di tribunale si sono resi conto che la Nigeria, per fare un esempio, è un paese che qualche problema sotto il profilo della tutela dei diritti umani ce l'ha, dagli scontri interreligiosi e interetnici del nord agli scontri economici per il petrolio nel delta, ecco, a Roma molto spesso viene riconosciuto lo status di rifugiato o comunque una forma di protezione ai cittadini nigeriani. A Torino questo ad esempio non succede, evidentemente la visione che si ha della questione dei diritti umani varia da tribunale a tribunale, da zona geografica a zona geografica.
Quindi, di fronte alla tragedia di Lampedusa, le 359 bare, Alfano, Barroso, Letta che si inginocchia davanti alle bare, sembrerebbe che poi l'unica risposta che arrivi realmente sia quella del rafforzamento dei pattugliamenti, la richiesta del rafforzamento di Frontex, addirittura una sede privilegiata per il Sud Europa, non soltanto quella che è in Polonia, ed infine, io questa è un'idea che mi sono fatta ma temo non sia troppo peregrina, magari nuovi accordi più efficaci di quelli che sono saltati dopo la guerra in Libia, perché in fondo Gheddafi lo sporco lavoro lo faceva piuttosto bene, aveva intercettato i flussi migratori da un lato e i profughi dall'altro, li lasciava morire nel deserto, li chiudeva in terrificanti prigioni, ne faceva compravendita, ma sostanzialmente qui non li faceva più arrivare, al punto che si è aperta almeno per alcune etnie la via del Sinai verso Israele, anche questa una via particolarmente martoriata. Quindi alla fine di tutta questa retorica l'essenziale è che non anneghino a due passi dalle nostre coste.
Hai assolutamente ragione, l'immagine che ho avuto, che mi sono fatto in questi giorni, era quelle bare sul suolo italiano europeo, stanno male, sono brutte da vedere, quelle bare o anche moltiplicate per 10 nei paesi africani non sono assolutamente un problema, possono morire tranquillamente nel loro paese, perché mi dà fastidio che muoiano qua. Mi sembra che queste siano le lacrime di Alfano piuttosto che di Barroso, piuttosto che tutto questo quindi porta a una esternalizzazione della politica dei controlli sull'immigrazione, quindi non vogliamo neanche dover essere noi direttamente alle nostre frontiere a fare il controllo, ma paghiamo, deleghiamo altri in cambio di favori, di accordi commerciali, di quant'altro, deleghiamo altri sull'altra sponda del Mediterraneo, dall'altra parte dell'Adriatico, dall'altra parte allontanandoci nei paesi dell'est europeo, in quelli che non fanno ancora parte dell'Unione Europea, ecco, deleghiamo ad altri questo controllo in modo che non arrivino neanche da noi.
Questa sembrerebbe essere una sorta di epitaffio su tutto quanto è accaduto nelle ultime settimane. Quindi il fronte della lotta antirazzista resta più che mai aperto in questi giorni e la prospettiva di una reale cancellazione della Bossi-Fini e delle politiche di respingimento in mare non è certamente all'orizzonte. Possiamo trarre questo tipo di conclusione?
Ma io direi sì, forse potrebbe anche essere, anche se non ci credo, potrebbe essere abrogato il reato di immigrazione clandestina, potrà, non è sicuramente l'ordine del giorno, ma potrà essere ridotto il periodo di detenzione. La struttura però della normativa resterà sempre la stessa. Almeno in questo momento non c'è una reale volontà, mi sembra, di modificarla, se non con dei miglioramenti sicuramente, delle parziali modifiche, ma non intaccano però l'essenza di questa normativa. C'è una cosa che a me sembra, che purtroppo molto spesso dimentichiamo come antirazzisti: credo che il nostro orizzonte non debba essere un orizzonte di mediazione. È ovvio che poi facciamo le lotte sui singoli aspetti, la lotta per la chiusura del CIE piuttosto che la lotta per la sanatoria, e sono lotte sacrosante che vanno fatte. A me sembra che però la nostra prospettiva, il nostro orizzonte debba necessariamente essere quello dell'abolizione di queste regole. La migrazione è un fenomeno che fa parte della storia dell'uomo e credo che non debba essere in alcun modo negato. La migrazione c'è ed esiste. Io vivo in Italia, ma potrei vivere anche in qualunque altra parte del mondo. Ritengo che una persona che sia nata in un altro paese abbia il diritto di vivere nel suo paese come abbia il diritto di vivere in Italia, o quantomeno abbia il diritto di venire, anche nell'ottica della gestione in qualche modo del fenomeno migratorio. Non dimentichiamo una cosa: i trafficanti di uomini guadagnano e si arricchiscono sulla disperazione delle persone, sulla volontà di cercare una vita migliore o di scappare dalle guerre nel caso dei rifugiati. Le persone che si imbarcano e che molto spesso muoiono anche nel nostro canale di Sicilia, nelle nostre acque, sono persone che hanno investito tutto, hanno perso tutto quello che avevano nel loro paese per affrontare questo viaggio. Quindi se non muoiono, per la sfortuna dei nostri governanti, arrivano nel nostro paese, non sono più disponibili ad andarsene, non se ne andranno mai. Hanno dovuto necessariamente, per questa sciagurata normativa, tagliare i ponti e mettersi nelle mani dei trafficanti. Se queste persone potessero semplicemente prendere un traghetto, venire a cercare un lavoro, provare, funziona, non funziona, trovo un lavoro, mi trovo bene, non mi trovo bene, mi inserisco, non mi inserisco, mi piace, non mi piace, posso sempre decidere di tornare indietro. Sì, certo, avrò fallito un progetto migratorio, ma un progetto migratorio che non ha impegnato tutta la mia vita, la mia esistenza e l'esistenza molto spesso della mia famiglia. Quella forse è la prospettiva che noi dobbiamo porci: la libertà di circolazione per tutte e tutti.